Ma il fattore spedì un controordine e la creta non arrivò quella sera. Arrivò invece la zia Clara, madre di Annalena. La zia Clara ci apparve contrariata fin dal primo momento del suo arrivo al poggio. Michele Strogoff non era in sede e lei era arrivata su col calesse di Menuccio. Si sentiva la schiena rotta da quel viaggio impossibile. Era evidente che non avrebbe potuto ripartire l'indomani con quella lombaggine. La zia Clara possedeva una mente raziocinante e una grande inclinazione per le scienze esatte, matematiche, da cui mutuava spesso la terminologia. Mancano i coefficienti, il comune denominatore, ridurre ai minimi termini. A questa forma mentis si aggiungeva una passione esclusiva, una specie di idolatria per la praticità. La funzionalità, si direbbe oggi. La zia Clara accettava solo le cose pratiche. Voleva la sua casa nitida, senza un granello di polvere. Come diceva Uccio, facendole molto bene il verso. Teneva a lungo in bocca il granello, per poi sputarlo fuori energicamente, quasi assaporando gli effetti di quella scrupolosa pulizia. Si capisce che per quest'ordine di idee al poggio mancavano assolutamente i coefficienti. Anzi, tutto era il contrario di quella praticità così idoleggiata. Mentre il comfort era ridotto ai minimi termini. Stanze immense, porte con serramenti arrugginiti, finestre altissime, impossibili ad aprirsi se non arrampicandosi, scale buie, scantinati e soffitte, bugigattoli a non finire. Mobili vecchi, tarlati, enormi, pieni di intagli, veri acchiappapolvere, altro che granello. Erano i mobili dei nostri nonni materni, il salotto buono, borghese, fine 800, di noce scuro, con gli sportelli della credenza sbalzati in rilievo, con ogni ben di Dio, frutta, pesci, lepri, uccelli. E poi, nemmeno l'acqua in casa, l'acqua, capite? Né il gas, né la luce elettrica e 12 chilometri dal paese. Per ogni servizio bisognava ricorrere alle contadine, che non avevano mai fretta, adagiate, calme, come se invece di mezzogiorno, quasi l'ora del pasto, fossero le 5 di mattina. Ma la lombaggine teneva duro e la zia Clara dovette rimanere al poggio molto più di una settimana. Ho già detto che un'ala del palazzo era stata affittata a gente del paese. Conforme agli strani criteri architettonici di altri tempi, sebbene nella casa ci fosse un gran numero di stanze, la cucina era unica e così la ritirata, come la chiamavano, con un appellativo fra il claustrale e il militaresco. Per arrivarci, prima si saliva un'interminabile scala, poi ci si doveva avventurare per un lunghissimo budello cieco, sboccando infine in una specie di piccola torre quadra di 2 metri per lato. Con un finestrino altissimo, non si sa bene perché, munito di inferriata, tanto che Uccio aveva chiamato il luogo la segreta. Vero è che dalla segreta, arrampicato sulla seggetta e guardando fuori attraverso i ferri, il temporaneo recluso poteva godere di un panorama magnifico, perché al di sotto si stendevano i ripiani verdi dei campi a perdita d'occhio, fino all'orizzonte. Veniva di là un soffio di aria pura, il vetro del finestrino era rotto. Provvidenziale, anche se alquanto gelida, per rigenerare l'atmosfera dell'ambiente. Anche nelle nostre future peregrinazioni, io ho molto apprezzato questi finestrini delle segrete di campagna, quasi sempre orientati verso la veduta più panoramica della casa. In particolare ne ricorderò uno che rallegrava col suo rettangolino luminoso una segreta affollata di montagne di scarpe vecchie e di pentole sfondate. Incorniciava infatti un bellissimo noce dai rami fronzuti. Ma la zia Clara, lungi dall'apprezzare simili risorse, aveva concepito un vero odio per la segreta, che del resto si ostinava a chiamare il gabinetto, con vocabolo assolutamente anacronistico, dovuto certo ad un'amorosa nostalgia per quegli impianti igienico-sanitari, splendido vanto del nostro secolo, il XX, ma lì. In pieno Medioevo, ancora da avvenire. Durante quella settimana, in cucina, avvennero veri scontri tra le due parti, la padronale e l'affittuaria, signora Grassi e cognata. Prima dell'arrivo della zia Clara, la parte padronale era rappresentata ai fornelli dalla nostra mamma. Quindi il rapporto era di 1-2, con netta superiorità della parte avversaria. Anche perché la mamma, per la sua natura dolce e timida, abbandonava subito la posizione, appena arrivavano le altre due munite di mestoli e di tegami. Regolarmente, infatti, il nostro latte andava fuori dal bricco, tutte le mattine. Ma ora che sul campo avanzava anche la zia Clara, esatta e puntuale come un orologio, decisa e ferma a voler preparare la colazione per sé e per Annalena, la parte padronale aveva ricevuto rinforzi. E che rinforzi! Però le affittuarie non cedevano così facilmente. Di qui battibecchi, musi e querele a non finire, con enorme divertimento di Uccio e anche di noi tre cugine. Uccio aveva creato un nuovo termine. Diceva che i vecchi, e tra i vecchi c'erano tutti quelli da 30 anni in su, erano gente da noiosario. Noiosissimi, infatti, a prendersi sul serio, ma che potevano diventare piacevoli se si rideva un po' alle loro spalle. E così, per ridere, si divertiva anche ad usare una specie di linguaggio cifrato. Anzi, anlangagga, un vecchio gioco, di cui la chiave era semplicissima. Tutte le vocali si cambiavano in A. Ma lui sembrava godersela un mondo, e in bocca sua, anche perché possedeva uno speciale genio buffonesco nello scegliere le parole e nel mutare il tono di voce, anlangagga era davvara davartanta. La zia Clara era taciturna e appariva assolutamente refrattaria a questi scherzi e alle risatone del cugino. Ma lui, senza perdersi d'animo, diceva: «Anca la za radarà fanalmanta».